L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
E dentro l'ornitorinco ancora Mario Calvagno.
Carmen Zammataro, al telefono il pastore dottor Lucio Altin. Ciao Lucio.
Ciao a tutti.
Benvenuto.
Il dottor Lucio Altin ha conseguito un master scientifico alla Loma Linda University in California sulla terapia della coppia e della famiglia, esercitato per 2 anni nell'area di Los Angeles. È responsabile nazionale del Dipartimento Famiglia della Chiesa Cristiana Avventista ed è uno dei dirigenti della Lega Vita e Salute. Con il dottor Lucio Altin abbiamo iniziato un percorso sulle dipendenze, ne abbiamo affrontate già alcune. Oggi parliamo di videogiochi e teniamo anche conto di un articolo che è apparso su Repubblica di martedì 13 giugno che titola "Malati da videogames, boom di cliniche, nuovo centro ad Amsterdam eccetera", e poi dà anche dei dati. Non esistono, dice, dei dati certi su quante persone siano malate di videogioco, ma una stima parla di 13 milioni nel mondo. E poi anche l'età?
Sì, l'età è un'età molto, molto giovane in sostanza, quindi i ragazzi che si mettono davanti al video e vanno avanti, quindi si va dai 13 anni però anche a giovani adulti, quindi intorno ai 30 anni.
E poi anche in Italia, alcune stime, ci sono in Italia circa 7.000 persone e poi in Corea del Sud invece vittime, 1 milione di videodipendenti. Lo scorso anno in 7 sono morti per eccesso di gioco. Insomma, Lucio, una panoramica così rapida che abbiamo voluto dare, tratta appunto dalle notizie del giornale, per poi passare ad analizzare questo fenomeno con te, perché tra l'altro
sì, insomma, l'attualità ci sta venendo incontro, se vogliamo, in questa serie con le dipendenze. Io, Lucio, per fare questa prima domanda, mi ricordo negli anni 70, così da ragazzino con i miei amici si giocava poi con il primo videogioco che uscì, credo fosse quella specie di ping pong o tennis con le barrette e la pallina che faceva il rumore e andava da un lato all'altro, così, andava così. E poi ci fu il Pac-Man, questo pupazzetto giallo, questa palletta che apriva la bocca e mangiava di tutto sul tragitto, però insomma non soffrivamo poi così tanto di videodipendenza. Ecco, un po' dipende di dipendenza da videogiochi, dico, un po' dipende secondo te dai tempi o dipende dalla complessità poi a cui sono arrivati i videogiochi di oggi intanto?
Ma io direi che questi sono entrambi fattori importanti. Quando sono usciti i videogiochi, negli anni 70, diciamo, no? I primissimi,
sì,
no?
Sì, sì.
In realtà erano estremamente semplici, non coinvolgevano più di tanto, ed erano chiaramente dei giochi astratti, no? E cioè, appunto, come dicevi tu prima, c'era una pallina ed erano cose tecniche, no? Come Tetris, no? Che fai scendere,
sì,
no? Allora, avevano una caratteristica totalmente diversa. Oggi i videogiochi sono delle realtà virtuali estremamente sofisticate e sono molto coinvolgenti. Perché? Perché producono un effetto che secondo me è centrale, ed è quello che ti fanno sentire protagonista all'interno del gioco. Quindi è chiaro che con un'infinita possibilità di opzioni, di scelte, eccetera, eccetera. Però, giusto una correzione, circa il numero in Italia, sembra siano 17 milioni non i dipendenti proprio, ma anche quelli non abituali, 17 milioni con 9 milioni più assidui. Quindi stiamo parlando di cifre astronomiche, se pensiamo alla popolazione italiana,
infatti,
insomma,
sì, sì,
no?
Sì.
Quindi stiamo parlando di un quinto, un sesto, insomma, grosso modo, che sono cose dell'altro mondo.
Quindi potremmo dire, no? Non, gli italiani non un popolo di navigatori, come si diceva una volta, insomma, stiamo diventando un
di navigatori su internet,
su internet.
di giocatori naviganti. Allora, quindi adesso è chiaro che va distinto l'uso ludico del videogame che è casuale, che è diciamo limitato nel tempo e nello spazio, vale a dire se uno gioca quella mezz'oretta al giorno è come fare una doccia, è comprensibile, no? Lo sfogo, la situazione, lavoro, scuola, tensione, eccetera. Ma qui stiamo parlando di molte ore al giorno, quindi è evidente che qualcosa di grosso è cambiato dagli anni, secondo la domanda che mi facevi tu, Mario. Che cosa è cambiato? È cambiato che sia i giochi sono diventati enormemente più complessi e la seconda cosa è che sono diventati estremamente coinvolgenti. Perché? Perché riproducono una realtà virtuale molto da vicino.
Sì, sì, sì.
Quindi il cervello significa che ha una maggiore difficoltà a separare dalla realtà la fantasia. E quindi è evidente che ne risulta molto più profondamente coinvolto.
Certo.
Cioè, in poche parole, è come vedere un film in bianco e nero con queste figure legnose che si muovono, no? Con degli errori, no? Anche nell'audio, eccetera, e vedere un film completamente nuovissimo, CinemaScope, dove la realtà, gli effetti speciali sono talmente fantascientifici, ci si sente completamente presi dentro dall'audio, dal video e da tutto il resto, e quindi è chiaro che il cervello fa molta più difficoltà nel secondo caso.
Certo.
A estraniarsi e a prendere le distanze di sicurezza, mentre nel primo caso, dove le cose sono bianche e nero, sono così a scatti, è chiaro che è molto più semplice identificare quella come una realtà finta. Oggi invece le cose non stanno più così.
Certo.
Quindi la complessità, la sofisticatezza, e poi ci sono altri fattori di tipo sociale che sono fortemente.
Infatti tu dicevi entrambe le cose, insomma.
Esatto, entrambe le cose, e poi aggiungerei il fatto che la comunicazione in apparenza è aumentata enormemente. Nella realtà la qualità della comunicazione si è ridotta enormemente, perché l'abitudine a comunicare per codici attraverso l'SMS, eccetera, l'abitudine a comunicare in tempo reale nella chat, l'abitudine a comunicare velocemente perché si hanno mille cose da fare, tutto questo depone a sfavore della riflessione, e cioè dell'uso della corteccia cerebrale, mentre esaspera un'altra dimensione, e cioè l'emozionalità nella gestione delle cose.
Quindi, Lucio, mi sembra di capire da quello che tu hai detto finora che ci sono delle persone che comunque giocano normalmente, giusto per passare un po' di tempo, ma delle altre che poi comunque sviluppano una vera e propria dipendenza.
Sì, c'è una differenza di qualità e anche di quantità, ovviamente. La quantità produce una differenza anche qualitativa. Ma prendiamo un esempio. Nelle statistiche riportate poco fa parlavamo di un'età dai 13 ai 30 anni, no? Ma c'è un caso clinico, per esempio, che vorrei citare, di un bambino di 8 anni, un bambino timido, schivo, introverso, che presentava scarse capacità di socializzazione con i compagni, con una ipersensibilità e una facilità al pianto. Quindi in complesso un bambino solitario, fragile emotivamente e piuttosto impacciato nelle relazioni e nella comunicazione. Allora, fin qui uno dice, vabbè, questa personalità di questo tipo, chissà quanti fattori hanno contribuito a formarlo così. Ma c'era una profonda discrepanza quando scriveva le composizioni scritte, manifestava una capacità di argomentazione e una appropriatezza di linguaggio che erano sorprendenti.
Quindi laddove non doveva entrare in relazione con gli altri andava a ruota libera.
Assolutamente, il pensiero era espresso in modo chiaro e convincente, e quindi le parole stesse che linguaggio parlato nella comunicazione con i compagni sparivano o deragliavano, invece con gran facilità e adeguatezza quando scriveva venivano fuori e fluivano bene. Allora, è chiaro che a un certo punto hanno inteso verificare, no? La scuola, la psicologa scolastica, la famiglia, eccetera, ha inteso verificare questa situazione, perché questa discrepanza era troppo evidente tra una maturazione cognitiva, e cioè la capacità di ragionamento che emergeva nelle composizioni scritte, e quella affettiva, che era un disastro invece nel contatto e nella relazione sociale. Allora, quando la psicologa, dopo i primi colloqui, e riuscì a capire la dinamica sua dei videogiochi, si rese conto che lui ogni giorno trascorreva molte ore al gioco, davanti ai videogiochi,
sì, sì, sì.
PC, computer oppure PlayStation 1, 2, eccetera. Allora, a questo punto un giorno lui tornò con un decalogo che aveva lui stesso denominato regole del computer, PS1, PS2, eccetera, e elencava una serie di cose, cioè vedere se il disco è pulito, non gettare mai il disco, poi dopo se qualcuno ti chiama metti in pausa, non guardarti attorno mentre giochi, cioè proprio ha elaborato questa situazione, ricordiamoci che aveva 8 anni, e poi al punto 8 di questo decalogo, da lui stesso preparato, mette una frase di questo genere: se hai dischi d'horror o di violenza, guarda davanti, dietro, sotto, sopra e nei lati. Questo fece riflettere molto, no, la psicologa, perché si rese conto che questa era la strategia che lui adoperava per affrontare la vita, perché lui viveva una vita di fatto super difensiva, proprio perché era ipersensibile, quindi si difendeva da tutti gli altri. Le cose addirittura peggiorarono, perché un giorno arrivò in classe eccitato e iperattivo in particolare, affermando di essere Spider-Man. Perché? Perché quel processo di identificazione con il personaggio e poi di livelli che aveva superato, per i quali spendeva molte energie per capire come arrivarci, eccetera, eccetera, ebbene l'insegnante per qualche giorno dovette prendere questa situazione senza bastonarlo troppo, no? Era incerta come reagire, perché diceva di essere Spider-Man.
Sì, sì, sì.
Certo.
Quindi, però, siccome era eccitato, eccetera, a un certo punto cominciò a smentirlo, no? E il risultato fu una crisi di pianto irrefrenabile, che chiaramente fece capire a che punto era entrata a far parte di lui questa situazione, e l'aveva veramente dissociato. La madre fu coinvolta nei colloqui, e la cosa interessante è che fino a quel momento la madre aveva tentato di minimizzare il coinvolgimento del bambino nei videogame e anche minimizzare le sue difficoltà relazionali ed emotive. È chiaro che solo un intervento terapeutico poteva aiutare il bambino e ovviamente anche la famiglia.
Certo.
Quindi questa esperienza clinica recente è importante per capire le dinamiche. Allora, questo bambino non era ritardato, non si rifugiava perché era incapace di ragionare. Nei compiti scritti che abbiamo visto
era
scriveva molto,
insomma,
bene, era bravissimo,
sì, 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 sì.
Quindi non gli mancava l'intelligenza, normalmente usiamo questa espressione, no?
Sì.
Non gli mancava l'intelligenza, però gli mancava quello che oggi sappiamo essere, oppure che possiamo chiamare, intelligenza emotiva. E l'intelligenza emotiva, che è quella che gioca nelle relazioni, nei rapporti con gli altri, eccetera, eccetera. Allora, a questo punto, questo squilibrio tra i due livelli di maturazione ha portato a un crack, no? A una rottura dell'equilibrio della persona, il che, insomma, non è che sia una cosa. Ecco, quello che adesso, allargando la zoomata, questo qui ci ha permesso di capire bene le dinamiche specifiche, no? Ma se allarghiamo la zoomata, ci rendiamo conto che ci sono alcune aree tipiche, in conseguenza a un abuso, diciamo, non chiamiamolo ancora dipendenza, no? Diciamo, ma parliamo di un abuso dei videogames, e sono le seguenti, sono state riscontrate dagli studi. Allora, innanzitutto le relazioni sociali, le abbiamo già menzionate, no? Vengono trascurate.
Sì, sì.
Poi vengono trascurati i rapporti intimi con la famiglia. Ricordiamo, non vale solo per i bambini di 8 anni, né di 13, ma fino oltre ai 30 anche. Poi gli sport attivi vengono trascurati, gli sport attivi a favore di questa posizione, di questa postura di fronte al computer, videogames o
certo.
PlayStation che sia.
Quindi tutti aspetti importantissimi.
Tutti aspetti
insomma.
Importantissimi. E poi lo studio. Cioè, in poche parole, che cosa emerge?
Cioè, lo studio viene trascurato.
Lo studio
dici?
Viene trascurato, esatto, sì. Perché? Perché è chiaro che questa realtà virtuale è talmente più piacevole e più coinvolgente da far perdere gran parte dell'interesse nelle cose che una volta i nostri genitori e nonni ci avevano insegnato a chiamare prima il dovere e poi il piacere.
Certo.
Allora, che cosa succede? Succede che qualcosa di veramente increscioso, che il senso del dovere viene considerato una anomalia. Un'anomalia da evitare nella maniera più massima possibile, e non parte della vita. Mi ricordo che negli Stati Uniti il termine usuale per questo era: ci sono dei dirty jobs, cioè ci sono delle attività sporche, nel senso che non sporche nel senso morale, ma
sì.
Fastidiose, no? Che vanno fatte? Vanno fatte comunque, anche per ottenere poi delle cose che sono estremamente piacevoli,
certo, un
tipo l'impegno dello studio per poi avere una laurea o un diploma, anche in cose, o anche certe cose burocratiche che stanno dietro a delle cose molto creative, che però se tu non le fai non ottieni per esempio una borsa di studio, perdi opportunità perché ci sono delle scadenze che tu hai trascurato, anche per cose importanti e piacevoli che potrebbero essere un vantaggio proprio specifico per un giovane, no? La possibilità per esempio di avere degli sconti per andare da qualche parte, se
certo.
Tu non fai una domanda in tempo, questo aspetto burocratico che ti dà fastidio, se non adempi a questo aspetto perdi l'occasione di fare qualcosa di molto piacevole.
Certo, a proposito di domanda in tempo, Lucio,
sì.
Il tempo è 4 minuti e io vorrei farti una domanda finalissima.
Benissimo, fammi una domanda da 4 minuti però non da 4 ore.
Allora, ci sono poi quei videogiochi cosiddetti in cui c'è tantissima violenza, addirittura videogiochi che riproducono fatti di cronaca molto cruenti realmente accaduti, insomma riproposti poi con il videogioco.
Massacre addirittura negli
ecco,
Stati Uniti.
Massacre di Columbine credo è stato riprodotto,
sì,
eccetera.
Sì.
Ora, cos'è che in realtà poi spinge alcuni a giocare con questo tipo di videogiochi? Quindi non sono soltanto mondi della fantasia, ma c'è splatter, sangue da tutte le parti, situazioni così un po'...
Ma io credo che ci sia questo, ho già menzionato prima il bisogno di protagonismo, e l'aspetto di essere protagonista cioè è un po' un atteggiamento da voyeur, no?
Ecco, sì, sì.
Cioè abbiamo la curiosità di entrare all'interno di un massacro, di una situazione anomala, fortemente ansiogena, quindi eccitante, ecco il punto, no? Quindi eccitante, qualcosa di eccitante, e essere protagonisti apparentemente in qualcosa di eccitante è il discorso che rievoca cose che abbiamo detto sulla dopamina, no? Che sta dietro a ogni rischio, dietro a ogni piacere, no? E che quando viene esasperata questa condizione chiaramente ci orienta in maniera squilibrata. Quindi direi che la ricerca dell'horror, la ricerca di queste riproduzioni di crimini o di cose del genere, incidentalmente passando proprio ieri ho visto in edicola, no?
Sì.
L'uscita di una nuova serie sui crimini, sui misteri più efferati, quindi diciamo, per chi non ha paura, cioè, la pubblicità promozionale era questa. Per chi non ha paura, adesso ogni settimana ci saranno DVD, eccetera, eccetera.
Quindi è tutto sommato, insomma, una pubblicità al solito ingannevole.
Certo, però per chi non ha paura, certo, tu puoi prendere, certo, e vedere i crimini più efferati.
Siccome non ho paura, poi lo compro e allora così ce
certo,
la vendico.
Allora,
ecco.
Cioè, diciamo che sì, dobbiamo essere ben consapevoli che c'è qualcosa che non sta andando bene, no? E quindi è chiaro
un
che
solo minuto.
Un solo minuto. Sì. Allora, è necessario ricordare, qui come pastore c'è una cosa importante che ho in mente, quel testo, un proverbio ebraico che dice: custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, perché da esso procedono le fonti della vita. Ed è una cosa bellissima, perché in poche parole quello che entra è quello che poi uscirà.
Certo.
Allora, continueremo sì, necessariamente sì, questi incontri,
certo,
siamo condannati, siamo dipendenti ormai, ma la libertà sta nel filtrare ciò che entra.
Bene, allora con questo versetto chiudiamo l'intervista al dottore pastore Lucio Altin, consulente della famiglia, dirigente della Lega Vita e Salute. Ciao Lucio, a
grazie, grazie, una giornata a tutti.
Ciao,
grazie,
ciao.
L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.